Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Giocare col Fuoco, sempre su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Oggi partiamo dai Caraibi, dal Centro America e dal Calypso di Calypso Rose.
They say that I reign too long, forgetting that my constitution is strong. Instead of respecting me long, long reign, they making plot to take down my name. I've been breaking down walls ever since I was small. They could stand up tall and strong like a wrecking ball. I would knock them down. They say that I reign too long, forgetting that my constitution is strong. Instead of respecting me long, long, they making blood to take down my name. Everywhere I reign supreme, the one and only Calypso Queen. No man alive or dead could man come and take the crown off my head. They used to call me small island girl, now I travel the world. Anywhere they go, they know I am Calypso Rose, queen of Calypso.
Oggi siamo partiti da Calypso Rose, cantautrice di Trinidad, con 20 dischi e più di 1000 canzoni composte nella sua carriera. Considerata la regina del Calypso, la sua influenza sul genere musicale ha costretto il concorso Calypso King a cambiare il nome in Calypso Monarch, e lei si è guadagnata il titolo di Regina del Calypso. Partiamo da questa cantautrice di Trinidad perché oggi, nella prima parte della trasmissione, saremo proprio in quelle zone con un romanzo ambientato a Trinidad. Prima però, come al solito, vi introduco la musica che ascolteremo come sottofondo, il concerto per violoncello e orchestra di Haydn nell'esecuzione dell'Orchestra Filarmonica di Berlino. Lasciamo un po' di spazio a loro e poi partiamo con la prima lettura.
Thank you.
allora il libro di cui vorrei leggervi qualcosa oggi si intitola Golden Child di Claire Adam. È pubblicato da 66th and Second nella traduzione di Emilia Benghi. Trinidad, aperta campagna. Una piccola palafitta in mattoni circondata dalla vegetazione. Una famiglia impegnata a tirare avanti senza far troppo rumore. Clyde, il padre, svolge turni interminabili alla raffineria. La moglie Joy si prende cura della casa. I due figli maschi di 13 anni si alzano di buon'ora ogni giorno per recarsi a scuola nella capitale Port of Spain. Sono gemelli e tuttavia non si somigliano affatto. Paul lo hanno sempre considerato un po' strano. Peter, al contrario, è ritenuto da tutti un genio destinato a un brillante futuro. Un pomeriggio Paul si addentra nel bush e di lui si perde ogni traccia. Clyde è costretto ad andare a cercarlo, proprio quel figlio che gli ha già creato non pochi problemi e che lui non ha mai davvero capito. Col passare dei giorni, via via che l'uomo comincia a intuire il destino del ragazzino, si trova di fronte a una decisione che nessun genitore dovrebbe essere costretto a prendere. Claire Adam scrive un romanzo che è un pugno nello stomaco. Come il paesaggio che fa da sfondo alle vicende, Golden Child è incantevole e inquietante insieme. Una storia profondamente umana di ambizioni, tradimenti e amore. E allora, iniziamo la lettura. C'è solo Trixie al cancello quando lui accosta. Sta seduta sui garretti, le zampe anteriori piantate di fronte a sé, solide come ceppi d'albero, a fissare qualcosa sul lato opposto della strada. Probabilmente un'iguana, a giudicare dall'espressione, o una guti, pensa Clyde, e sbircia nella stessa direzione mentre tira il freno a mano. Ma non riesce a vedere cosa guardi il cane. Non c'è che boscaglia su quel lato della strada, fin laggiù al fiume, e poi ancora bush, fino alle piantagioni di cacao. Le foglie luccicano per la pioggerella appena caduta, l'asfalto fuma. Avviandosi al cancello, si sfila la maglietta e si terge il sudore dal viso e dalla nuca. Si è dato una rinfrescata prima di andar via dal lavoro, ma ancora addosso l'odore degli impianti resta nei capelli, sui vestiti, nelle pieghe delle articolazioni. La chiamano puzza di petrolio, i meglio informati puzza di petrolchimico. Oggi Clyde è consapevole di puzzare di grasso, ammoniaca e uova marce, perché ha passato il pomeriggio in giro per l'impianto con l'ingegnere, a chiudere valvole, scoperchiare serbatoi, raccogliere campioni in sacchetti di plastica, per poi richiudere i serbatoi e riaprire le valvole. Normalmente avrebbe indossato la tuta blu da lavoro, non i suoi vestiti, e prima di andarsene si sarebbe fatto la doccia all'impianto. Ma da quando gli sono entrati in casa, qualche settimana fa, è passato al turno di giorno, una cosa temporanea, in modo da poter stare con Joy e i ragazzi la notte. La paga è inferiore, ma Joy dice che se c'è lui si sente più tranquilla. Brownie e Jab Jab scendono al cancello, i musi impolverati dal terriccio rosso-arancio che sta sotto la casa. «Eccoli! Eravate a dormire voi altri?» domanda Clyde. I cani si stiracchiano e starnutiscono in segno di saluto, ansimando e scoprendo i denti come in un ampio sorriso. «Che due pigroni», dice lui, accarezzandoli attraverso le sbarre. «Scansa fatiche». Ma loro sorridono e scodinzolano. Sanno che non è arrabbiato. D'altronde, pensa Clyde, a che serve che stiano svegli di giorno? Meglio che dormano, così possono stare allerta di notte. Non si può pretendere che gli animali restino svegli 24 ore su 24, nemmeno i cani da guardia. «Via, via!» grida, sollevando il chiavistello superiore. I due meticci arretrano sull'erba rada ai bordi del vialetto, ma Trixie si alza in piedi e resta piantata lì, un fascio di muscoli di Rottweiler, accigliata, lo sguardo fisso nel punto in cui i due battenti del cancello si incontrano. Che ti prende? Le dice Clyde. Mica puoi uscire, lo sai. Si guarda di nuovo alle spalle in cerca di quello che potrebbe turbarla. Il sole è già tramontato dietro agli alberi e la strada è immersa in un'ombra fresca e immobile. Gli uccelli sono corsi al riparo. Ne resta solo uno, un cascadì sulla guava accanto al cancello, il chiacchierone che è sempre l'ultimo a ritirarsi. Ancora qui tu? Fa Clyde. Tutti gli altri stanno già a casa. L'uccello batte le palpebre, inclina la testolina striata da un lato e dall'altro, poi, come se all'improvviso capisse che è un incosciente, vola via in fretta. Clyde apre uno spiraglio nel cancello e afferra Trixie per il collare, cercando di spingerla indietro. Devo mettere dentro la macchina, la implora. Lei ringhia, un brontolio sordo dalla gola, gli occhi fissi a terra. Se la lascia un centimetro in più, quella schizza in strada e passeranno il resto della serata a rincorrerla per riportarla in giardino. Clyde lascia ricadere il chiavistello e scuote il cancello. Paul chiama. Paul, vieni a tenermi il cane. Un breve movimento alla finestra. Qualcuno fa un cenno come per dire arrivo. E poi sul patio appare Peter. I ragazzi sono gemelli, ma anche da lì, a una decina di metri di distanza, Clyde capisce subito che quello è Peter, non Paul. Paul tende a muoversi furtivo, come se volesse farsi invisibile, pensa sempre Clyde. Mentre Peter cammina a passo deciso, la testa alta, le braccia leggermente scostate dal corpo, non con i gomiti serrati come se non sapesse cosa farsene. Peter ha solo 13 anni, ma è già alto quasi quanto Clyde, e peloso altrettanto. Si è tolto la divisa scolastica e porta i pantaloncini corti, sulle caviglie ancora i segni dei calzini. «Ehi!» dice scendendo i gradini. Passa svelto sul cemento bollente fino a raggiungere l'erba al lato del vialetto, scura e riarsa per la stagione secca. «Paul dov'è?» «Fuori!» «Fuori dove?» «Non so, al fiume, credo.» «Tienimi il cane che metto dentro la macchina.» Peter afferra Trixie mentre Clyde porta l'auto sotto il carport, una tettoia di lamiera zincata montata su alti pali accanto alla casa. Appena la lascia, la cagna si scosta e si scrolla come se fosse appena uscita dall'acqua di un fosso. Poi torna al suo posto davanti al cancello, seduta sui garretti, lo sguardo fisso sul bush dall'altra parte della strada. Joy è seduta quando Clyde entra in casa, il ventilatore puntato dritto addosso. I lenzuoli che hanno messo sopra il divano e la poltrona, dopo l'intrusione, sono belli tesi e in ordine. Ma la stanza fa ancora un effetto terribile. Joy ha l'aria accaldata e stanca, i capelli unti, raccolti, i piedi nudi, impolverati e neri di sporcizia. Lui stesso si sente troppo sudicio per avvicinarsi a darle un bacio. «È andata via l'acqua?» chiede. «Già». «Quando, stamattina?» «Verso l'ora di pranzo», risponde lei. «Ho visto che c'era poca pressione, così ho riempito le pentole». Joy va avanti a parlare, mentre Clyde passa in cucina a posare le chiavi. Scaccia le mosche dai piatti ammucchiati nel lavandino. «Non ho potuto cucinare!» grida lei. «Ho tirato fuori il roti dal freezer e ho preparato un po' di melongene per accompagnarlo. Volevo fare il curry, ma non potevo cucinare». Clyde torna in soggiorno e solleva i coperchi dei Pyrex sul tavolo. Melongene cioca con tanta cipolla e aglio, proprio come piace a lui. Un'insalata di cetrioli e del parata roti ancora caldo, avvolto in uno strofinaccio. «Non ti preoccupare, va benissimo così», dice, ostentando allegria, pur di non farla sentire in colpa per la cena frugale. Si lava le mani prendendo l'acqua da un secchio in bagno e si infila una camicia pulita. Per oggi dovrà bastare, al posto della doccia. Tornato in soggiorno, tira indietro la sedia a capotavola, ma Joy non si alza. È ancora nel suo angolo del divano, la mano destra che tormenta la fede nuziale, spingendola su fino alla nocca e poi giù di nuovo. «Che c'è?» le chiede. Lei lancia un'occhiata all'orologio appeso al muro, proprio dietro la testa di Clyde. «Cosa c'è?» ripete lui. «Non capisco come mai Paul non è ancora a casa». Clyde si siede, prende un roti da sotto lo strofinaccio e lo lascia cadere sul suo piatto. Tornerà quando ne avrà voglia, immagino. Ma sta facendo buio, dice Joy. Peter entra, guarda entrambi e si siede. Clyde prende una porzione di melanzane e con il dorso del cucchiaio la spalma sul piatto per farla sembrare più abbondante. Magari chiamo Ramesh, dice Joy, vedo se è da loro. Ramesh è suo fratello minore, vive con la famiglia non lontano da lì, in una casa a due piani con moquette e aria condizionata. Joy osserva Clyde che strapazza un pezzo di roti. Ti scoccia? Gli chiede. Lui si spinge il cibo in bocca e mastica, gli avambracci poggiati sul bordo del tavolo, guardando accigliato lo spazio che ha di fronte. Al suo fianco, Peter tiene gli occhi bassi, occupato a mangiare. «Eh?» chiede Joy di nuovo, dopo che Clyde è inghiottito. «Ti scoccia?» «A me?» fa lui. «Perché dovrebbe scocciarmi?» «Chiamo solo per vedere», dice lei. Non è lì. Quando riattacca, Joy viene a tavola e i tre mangiano insieme in silenzio. Finito di mangiare, Clyde porta il piatto in cucina, ma non sa dove poggiarlo. Il lavandino è pieno di stoviglie sporche e i ripiani sono ingombri di pentole, ciotole, contenitori del gelato, tutti pieni d'acqua. Scaccia le mosche con la mano. Clyde, lascia stare, dice Joy entrando. Vai fuori sul patio. Ti va una carib fresca? Non so. Guarda, c'è una bottiglia in frigo. Gli toglie il piatto di mano. Devo alzarmi presto domattina, risponde lui. Dai, una sola mica ti ammazza, eh? Una ci sta, no? No, dice Clyde. Solo un po' d'acqua col ghiaccio. Ce l'abbiamo il ghiaccio? Ce n'è un mucchio, risponde Joy. Vai a rilassarti un po', Clyde. Ti porto l'acqua. Sul patio lui si sistema su una sedia e accende una sigaretta. Sente chiari e forti i titoli del telegiornale delle 7 dalla casa accanto. Il solito miscuglio di bugie dei ministri del governo, omicidi stradali, stupri, rapimenti e così via. Le stesse notizie, giorno dopo giorno. Brony e Jab Jab si avvicinano al cancelletto di ferro battuto in cima alla scala, scodinzolando. Gli occhi vivi, attenti ora che è sera. Clyde allunga il collo per guardare. Il lampione sulla loro destra è fuori uso da anni, ma riesce a distinguere la sadoma tozza di Trixie ancora lì al cancello. «I cani hanno mangiato?» chiede quando Joy arriva con l'acqua e gli si siede accanto. «Non credo», risponde lei. «Questa settimana è il turno di Paul a dargli da mangiare, mi sa. Per questo ti dico che non capisco dove è finito». «Ha detto niente prima di uscire. Non mi pare. Ma da quando sono entrati in casa non apre quasi più bocca, non credi? È scosso per quello che è successo». Dice Clyde. «Scosso o immusonito?» «Scosso», replica Joy. Vuoi dire che sono stato troppo duro con lui? Non dico questo. Dico solo che voi altri avete litigato, no? E lui ci è rimasto male. Clyde intreccia le mani sulla pancia e sposta lo sguardo oltre al giardino davanti a casa. Si sfila le ciabatte, poggia un piede sul ginocchio della gamba opposta. Da anni Joy gli ripete che è sempre troppo severo con il ragazzo. E adesso cosa pensa davvero? Che è stato troppo duro o forse non abbastanza? Beve un sorso d'acqua e rimette il bicchiere sul sottobicchiere. Guarda di nuovo il giardino, facendo ballonzonare il piede. Jab Jab drizza le orecchie per un fruscio tra i cespugli, poi scende i gradini per controllare. Sono passate esattamente 2 settimane dall'intrusione. Rientrando, Clyde aveva trovato il cancello socchiuso, buio all'interno. Era rimasto seduto in macchina, le dita strette attorno al volante, sapendo cosa poteva aspettarlo là dentro. «Mattanza», titolavano i quotidiani quasi ogni giorno, sopra le foto. A volte «ennesima mattanza», oppure «quando finirà?». Due vicini, Mr. Chin Lee e Mr. Bartholomew, lo avevano accompagnato armati di mancette e bastoni. E avevano trovato Joy e i ragazzi ammassati sul pavimento della cucina, le bocche tappate con degli stracci, mani e piedi legati col fil di ferro. «Vivi, Dio sia lodato!» aveva esclamato Mr. Chin Lee. «Tutti vivi!» Clyde si era seduto accanto al muro con la testa fra le mani. I vicini avevano portato tronchesi, cibo, disinfettante, ghiaccio. Mr. Bartholomew aveva preso il telefono e chiamato la moglie. Tutti bene, aveva detto. Erano solo legati, non è morto nessuno. La mattina dopo Clyde si era svegliato con un principio di mal di testa. Aveva pensato di preparare il tè a Joy e tornarsene a letto, ma appena entrato in cucina aveva messo il piede scalzo su qualcosa di molliccio. Il pavimento era pieno di vermi. In infradito Paul si stava facendo strada in quello schifo con un foglio di giornale in mano. «Basta un giorno, maledizione», era sbottato Clyde. Paul non aveva risposto. Forse si era solo incurvato di più a raccogliere. Clyde aveva sentito la rabbia montargli dentro. Un solo maledetto giorno senza buttare la spazzatura e guarda cosa succede in questa maledetta casa. Si era morso la lingua, ma il discorso gli era proseguito in testa. E i gioielli di Joy andati, e la casa sottosopra, e lui che perdeva un giorno di lavoro, e Paul con tutte le sue stupidaggini, le sue dannatissime stupidaggini. «Bene, puoi scordarti la festa a Port of Spain», era esploso. I ragazzi non parlavano d'altro da settimane. Clyde avrebbe dovuto accompagnarli a Port of Spain nel pomeriggio e tornare a prenderli a mezzanotte. «Nessuno andrà a nessuna festa», aveva aspettato, furibondo, una risposta che non era arrivata. «Non hai niente da dire a tua discolpa?» Ma Paul era rimasto lì impalato, con quella sua espressione vuota. Clyde aveva dovuto trattenersi dal mollargli uno scappellotto per farlo reagire. «Sai che ti dico?» era sbottato infine. Sentiva le parole uscirgli di bocca. «Forse avremmo dovuto metterti davvero al St. Anne fin da subito». Paul non aveva risposto, ma dei minimi cambiamenti posturali, il capo appena più chino, le spalle più abbassate, erano bastati a conferma che il ragazzo aveva sentito e capito. Sul patio Clyde spegne la sigaretta. Il telegiornale è passato ai prezzi del petrolio. Rinfila i piedi nelle ciabatte e attraversa la casa. Il corridoio buio, il soggiorno, poi la cucina, fino al disimpegno che porta alle camere da letto. Bussa alla porta della stanza dei ragazzi. «Sì», risponde Peter. Ha la voce profonda ormai, una voce da uomo. «Sono io», dice Clyde. Peter apre la porta e si scansa per fargli spazio. Dietro di lui, sul letto, ci sono un libro di testo aperto, un quaderno, penne, matite e righelli. Le lenzuola di Paul invece sono tese, intonse, un paio di pantaloni cachi è piegato in due sul bordo del letto e la camicia azzurro chiaro della divisa scolastica è a terra, tutta sgualcita, accanto alla cartella. «Hai guardato nella sua cartella?» chiede Clyde. «Vuoi che ci guardo? Perché? Fallo e basta», risponde Clyde. Rimane sulla soglia mentre Peter tira fuori una manciata di libri e ne sfoglia le pagine. «Mi pare che qua non c'è niente», dice. «Cosa devo cercare?» Rovista sul fondo della borsa, tira fuori quello che trova. Un ananas selvatico rinsecchito, qualche nocciolo di prugne sotto sale, l'incarto di una barretta caramel, una cannuccia masticata, delle monetine. Peter alza lo sguardo verso Clyde per un istante, la cartella vuota in mano, poi rimette lentamente a posto i libri. «Vieni», gli dice Clyde quando ha finito. Peter guarda i libri e i fogli sistemati sul suo letto, poi lo segue fuori attraverso la casa, fin sul patio. Ormai è buio sul serio, sono usciti i pipistrelli. Joy accende la luce, un tubo al neon che sfarfalla e fa venire il mal di testa a Clyde, ma almeno tiene lontani i volatili. Paul da piccolo diceva che quella luce faceva la faccia verde a tutti. «Aveva ragione», pensa Clyde, mentre si mette seduto e allunga la mano verso le sue dumorie. Quella luce fa sembrare tutti malaticci. Il normale colorito bruno è sbiadito, sembrano tutti dei cadaveri viventi. Mentre parlano, gli insetti continuano a sbattere contro la lampada. Piccole ombre guizzano sui loro volti.
bullets.
Siete sempre a giocare col fuoco su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Vi ho appena fatto sentire un brano dall'ultimo disco di Bill Callahan, un disco bellissimo, si intitola My Days of 58. È uscito qualche settimana fa e questa si intitolava And Dreamland. Prima invece vi ho letto qualcosa da questo libro che ho trovato molto interessante, un romanzo di Claire Adam. Si intitola Golden Child, ambientato a Trinidad, lo pubblica 66th and Second nella traduzione di Emilia Benghi. E sempre accompagnati dal concerto per orchestra e violoncello di Haydn nell'esecuzione dell'Orchestra Filarmonica di Berlino, adesso vorrei in questa seconda parte. È un po' di tempo che non sentite la voce della mia unica co-conduttrice, che poi sarebbe mia figlia Giorgia, che voleva leggervi qualcosa. Sentiamo un po'.
Ciao a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori.
Oggi vi leggo un articolo scritto da Henrik Augustin Palm, pubblicato originariamente sul Japan Time giapponese e ripreso da Internazionale Kids del gennaio 2026. Il titolo è La gara dei rifiuti. A Tokyo, squadre da tutto il mondo si sfidano nello Spogomi, la competizione che premia chi raccoglie più rifiuti per le strade. Una banda di ottoni suona a tutto volume, mentre alcune squadre sfilano marciando nella sala principale dell'Università delle Nazioni Unite, a Shibuya, in Giappone. A guidare la processione ci sono i cosplayer, con parrucche sgargianti e mantelli da supereroi, che sventolano bandiere verso gli applausi della folla arrivata da tutto il mondo. Una scena che potrebbe sembrare una piccola cerimonia d'apertura delle Olimpiadi, se non fosse per gli attrezzi con cui gli atleti gareggiano. Niente palloni o racchette, ma pinze e sacchi per i rifiuti. Il 29 ottobre, Tokyo ha ospitato la seconda Coppa del Mondo di Spogomi, un torneo che trasforma la raccolta dei rifiuti in uno sport agonistico. 33 squadre, arrivate da tutto il mondo, si sono riunite qui per mettere alla prova velocità, lavoro di squadra e attenzione per l'ambiente. L'evento ha occupato il campus dell'Università di Shibuya e alcune strade vicine, dove i concorrenti hanno setacciato marciapiedi e vicoli in cerchia di rifiuti, che di solito sfuggono ai passanti. Giuria olimpionica. Ogni anno questa gara internazionale migliora e diventa più grande, dice Chris Roth, uno dei partecipanti della squadra inglese, arrivata tredicesima. Le regole dello Spogomi, una parola che unisce sport e gomi, rifiuti in giapponese, sono semplici ma impegnative. Le squadre, formate da 3 persone, corrono per raccogliere e differenziare quanti più rifiuti possibile in un'area di gara delimitata, in 2 tempi da 45 minuti. I punti sono assegnati non solo in base al peso totale dei rifiuti raccolti. I rifiuti troppo voluminosi per entrare nei sacchi non sono conteggiati, ma anche alla loro categoria. Calcolati in unità da 100 grammi, i rifiuti riciclabili e quelli non riciclabili valgono 10 punti. Le bottiglie di vetro e le lattine di alluminio ne fanno guadagnare 12. Le bottiglie di plastica in PET corrispondono a ben 25 punti. Alla fine di ogni tempo, i concorrenti raggiungono la piattaforma di pesatura, dove gli arbitri misurano e registrano i punteggi con la precisione di una giuria olimpica. Quest'anno il Giappone ha conquistato il titolo mondiale con 75,76 kg di rifiuti raccolti e 7.210 punti. La Germania è arrivata seconda, seguita dal Marocco. Nonostante l'atmosfera giocosa, l'evento è impegnativo. Chi gareggia corre per chilometri e si acquatta di continuo per raccogliere e differenziare i rifiuti. Un allenamento per tutto il corpo, sotto il sole di mezzogiorno. La sfida è ancora più dura a Tokyo, una delle metropoli più pulite del mondo, dove i cestini scarseggiano e perfino un tappo di bottiglia abbandonato può richiedere uno sguardo da detective. Un'idea antica. Lo Spogomi è nato nel 2008 da un'idea di Kenichi Mamizuka, originario di Kagoshima, ma le radici di questa ossessione nazionale risalgono più indietro. Quando il governo giapponese ribadì che ordine e igiene erano simboli del rinnovamento nazionale, quella spinta plasmò abitudini rimaste nel tempo, come scolari e scolare che spazzano le classi o impiegati che ripuliscono i parchi durante gli eventi aziendali. Tutto pulito. Una semplice passeggiata per le strade di Shibuya ti fa capire subito quanto qui tengano la pulizia, racconta Felix Malberg della squadra svedese. Questa settimana abbiamo incontrato un politico giapponese che ci ha detto che la cosiddetta ossessione del paese per la pulizia deriva anche dal desiderio di presentare il Giappone in modo positivo in vista delle Olimpiadi di Tokyo del 1964. E quello atteggiamento dura ancora oggi. Da quando è stato creato, lo Spogomi è diventato un movimento globale per la sostenibilità, con tornei di qualifica ormai presenti in più di 30 paesi. In tutto, la competizione sostiene di aver ripulito le strade del mondo da più di 193.120 kg di rifiuti. Il format della Coppa del Mondo, lanciato nel 2023, è l'apice di quello sforzo, un mix di dovere civico e sport, con un mantra ufficiale, allo stesso tempo scherzoso e serio. Più gareggiate, più le strade e gli oceani diventano puliti. Alle 9.30 del mattino, nella gara tenuta di recente a Tokyo, dopo una cerimonia d'apertura con atlete e atleti olimpici e paralimpici, inviati come ambasciatrici e ambasciatori, i concorrenti hanno partecipato a un incontro di 3 minuti sulla gestione del tempo. Subito dopo è stata annunciata l'area in cui avrebbero raccolto i rifiuti. Poi tutti si sono sparpagliati nelle strade, accompagnati da rumori delle pinze sferraglianti e dai sacchi aperti di scatto. I passanti si sono fermati ad osservare, perplessi ma incuriositi. Mentre le squadre ispezionavano le canalette di scolo, aguzzavano la vista dietro ai distributori automatici e perlustravano gli ingressi delle stazioni. Per alcune di loro lo scambio culturale è stato gratificante tanto quanto la gara in sé. Passione per il Giappone. La cosa principale che tutte e tutti abbiamo in comune è la passione per il Giappone, dice Malberg, riferendosi alle compagne e ai compagni della squadra svedese. La squadra si è formata nel 2023, durante un convegno in cui avevamo partecipato ad una gara di Spogomi. Solo per divertirci, alla fine siamo arrivati secondi in Svezia. Quello stesso spirito di curiosità li ha accompagnati durante i round disputati a Shibuya, dove, nonostante la pulizia della città, la loro squadra ha portato alla luce un bel bottino sorprendente. Alla fine, il posto conquistato in classifica dalla Svezia, 26esimo su 34 squadre, è stato un passo avanti per loro. Ne siamo felicissimi, afferma Malberg. L'ultima volta la Svezia era arrivata ultima, quindi per noi essere 26esimi è quasi una vittoria. E il fatto di aver contribuito a ripulire una zona della città ti fa sentire vincente anche se non ti aggiudichi la gara vera e propria.
E allora, grazie a Giorgia che ci ha letto questo interessante articolo tratto da Internazionale Kids e pubblicato originariamente su Japan Times, in cui si parla di questo spogomi, questo sport, che è uno sport che fa bene all'ambiente, no? Sono delle gare per vedere chi raccoglie più immondizia nelle grandi città. Mi sembra una cosa molto interessante e anche divertente, se vogliamo. Bene, allora adesso, mentre ci avviciniamo verso la fine della puntata di oggi, erano 2 settimane che non ci sentivamo, e oggi siamo tornati in onda con gioia, devo dire. Vi faccio il solito riepilogo su dove e quando potremo incontrarci. Tra l'altro venerdì scorso da Pordenone è partita questa mia serie di concerti su Dancing in the Dark, che è questo spettacolo in cui canto e racconto Springsteen. Il debutto è stato venerdì 13, un debutto antisfiga ed è andato molto bene a Pordenone, una città dove non ero mai stato né a suonare né come dire in libera uscita. È stata una serata molto bella in questo spazio che si chiama Capitol, che è un ex cinema gestito da un'associazione che organizza concerti ed eventi. È una bella serata con molto pubblico, molto soddisfacente, devo dire. E il mattino dopo ne ho approfittato per fare un po' di turismo e ho scoperto una cittadina molto bella, molto storica, con un centro storico che offre diversi spunti. È una zona di confine quella, no? Per cui si vede che c'è un intreccio evidente di lingue, di culture e di intenzioni anche. Con questo spettacolo le prossime volte sarò i prossimi appuntamenti sono a Parma il 12 aprile in un posto che si chiama Corona 28, molto bello anche questo, e poi il 18 sarò qui a Milano all'Arcibellezza. Mi dicono che i biglietti sono quasi finiti per la data dell'Arcibellezza, quindi se avete intenzione di venire non tardate ulteriormente, perché manca proprio una manciata di biglietti. Poi dopo sarò a maggio a Cavenago di Brianza in Piazza Libertà alle ore 13, quindi un matinè, come si dice. E questo per quanto riguarda Dancing in the Dark. Mentre invece gli appuntamenti letterari che mi attendono sono piuttosto nutriti, e si parte il 24 marzo, cioè martedì prossimo. Torno con grande piacere alla libreria Pagine di Piacenza e racconterò Heartland di Sarah Marsh, che è un libro molto interessante sulla società americana, in particolare i bianchi poveri. È un libro che ho amato molto, di cui vi ho parlato anche qui a Giocare col Fuoco. Gli incontri alla libreria Pagina di Piacenza si possono anche seguire online, bisogna prenotarsi sul sito della libreria. Mentre invece il 2 aprile tornerò al Tamburin di Seregno a raccontare Solo un fiume a separarci di Francisco Cantù, libro che ho tradotto quasi 10 anni fa per Minimum Fax. Anche questo è un libro di cui vi ho parlato spesso, è un libro che racconta, è un memoir molto potente in cui Francisco Cantù, che è figlio di messicani, racconta la sua decisione di arruolarsi nella Border Patrol, cioè la polizia di confine, con la speranza di aiutare tutte le persone che cercano di passare il confine con gli Stati Uniti. È un libro molto ricco, la sua speranza di aiutare questa gente verrà tradita da un sistema che di fatto è un sistema che non ha molto a cuore le sorti degli esseri umani. E se non l'avete letto, leggetelo, se l'avete letto venite a parlarne con noi al Tamburin di Seregno. E poi ancora ad aprile, il 15, sarò di nuovo alla libreria Pagine a parlare di un grande capolavoro, Canto della pianura di Kent Arouf. E il giorno dopo invece ci sarà un incontro online su Furore di Steinbeck. Trovate tutte le informazioni per iscrivervi a questi incontri sulle mie pagine social e sul mio sito fabrizio-coppola.net. Se volete scrivermi potete contattarmi sia su Facebook che su Instagram, oppure potete scrivermi direttamente all'email info@fabrizio-coppola.net. E adesso in chiusura vorrei leggervi un breve raccontino, alcune considerazioni che ho inviato nel numero scorso della mia newsletter. Se volete iscrivervi trovate tutte le indicazioni sul mio sito. È una qualche breve riflessione ispirata a C.S. Noteboom, saggista e poeta olandese mancato proprio qualche settimana fa. Il titolo di questo scritto è L'infinito visibile di C.S. Notable. Mi piacerebbe che l'umanità tutta, tutti noi, potessimo occuparci esclusivamente delle cose di cui scrive qui sotto C.S. Notable. Contemplare il modo in cui il sole cala su un determinato territorio, gli odori emanati da un preciso spicchio di terra, ciò che scaturiscono in noi le immagini che ci scorrono davanti agli occhi mentre siamo su un treno e guardiamo oltre la membrana vetrosa del finestrino che ci separa dalla realtà di cui vorremmo far parte. Ascoltare il modo in cui il nostro respiro cambia quando una determinata persona entra nella stanza e il sorriso che ci spunta inarrestabile sulle labbra quando ripensiamo a un certo accadimento. E invece siamo costretti a fare ciò che gli esseri umani di questo periodo storico sono costretti a fare, perlomeno qui nel mondo occidentale, o quello che ne rimane. Le bombe non ci cadono sulla testa, ma ci piovono inarrestabili negli occhi attraverso i nostri congegni digitali. Sono anni che ormai viviamo una guerra costante, forse lo sbocco naturale e ovvio di questa fase del capitalismo. Sono cose a cui non posso pensare, lo ammetto. Sebbene controlli una decina di volte al giorno le testate online che seguo e legga una mole di articoli forse eccessiva, una parte di me adotta più o meno consapevolmente la pratica della rimozione, in particolare quando mia figlia è qui da me. E quando il pensiero sfugge, quando per un breve istante la domanda riesce a farsi spazio nelle mie difese, cosa faresti tu adesso se le bombe piovessero sul tuo tetto? La fitta che sento al ventre è lacerante, un lampo di panico si impossessa di me e mi lascia soltanto quando il cervello riesce ad alzare di nuovo le barriere contro quella paura. Ma torniamo a C.S. Notable, che ha su di me l'effetto di un antidoto molto efficace. Lasciate che le sue parole vi prendano per mano e vi portino con sé. Questo estratto è: viene da Verso Santiago di Cressioni sulle strade di Spagna, nella traduzione di Laura Pignatti per Iperborea. E ve lo leggo, queste sono le parole di C.S. Notable. Ancora una volta voglio dunque compiere questo viaggio. E anche ora so che non riuscirò ad andarci direttamente, che un viaggio per me non può mai significare altro che digressione, l'eterno labirinto che il viaggiatore si costruisce, lasciandosi sedurre ogni volta da una deviazione e dalla deviazione della deviazione, dal mistero di un nome sconosciuto sulla guida, dal profilo di un castello in lontananza che quasi nessuna strada raggiunge, da ciò che potrebbe esserci da vedere dietro la prossima collina o montagna. Forse somiglia più che altro a una storia d'amore, con tutto quello che c'è di inspiegabile e di enigmatico nelle storie d'amore. Ma questa amante non scappa, ecco la differenza. Ora sono ancora in Catalogna, stasera sarò in Aragona, e a mano che mi allontano dalla costa, il paesaggio si farà più ampio e aperto, sarà più secco, e sopporterà sempre meno la presenza umana, finché il viaggiatore si trasformerà in un nuotatore solitario in un oceano di terra che si estende fino all'orizzonte. E quella terra colore di ossa, di sabbia, di conchiglie sbriciolate, di rottami arrugginiti, di legno imputridito. Ma perfino i colori più scuri avranno una luminosità che in lontananza diventa un velo, come se l'occhio dovesse ancora essere protetto da tanto spazio e tanta luce. E in lontananza ci sono chiese e conventi che corrispondono all'infinito visibile, che vogliono raccontare di un passato impensabile, che l'aria calda e fredda di un clima estremo hanno conservato per chi ne va in cerca. Un tempo, quando di queste cose non mi rendevo ancora conto, questi paesaggi devono essermi penetrati dentro in risposta a un desiderio di infinito, un infinito che al di fuori dell'oceano o del vero deserto non si trova più in nessun luogo. So bene che questo modo di esprimersi non appartiene più a quest'epoca, ma non me ne importa niente se su questo punto non posso essere compreso. Thank you. Siamo davvero in chiusura anche quest'oggi, dopo queste mie considerazioni un po' sparse sull'attualità, sfruttando la profondissima, precisissima scrittura di C.S. Notebaum. Se non conoscete questo scrittore, affrontatelo con decisione, non lasciatevelo sfuggire, perché è una scrittura molto ricca. Dicevo, prima di chiudere la puntata di oggi, vorrei parlarvi dell'ultimo brano che vi farò sentire. Vi faccio sentire con molto piacere il singolo del nuovo disco di Pieradduce, accompagnato dai 37. Pieradduce è un mio collega storico qui della scena milanese, sempre impegnato in un never ending tour in tutta Italia, e ha appena pubblicato questo nuovo disco per la Shoot Dischi, distribuito da Audioglobe. Si intitola I Funamboli e io vi farò sentire il singolo che si intitola Irrequieto. E tra l'altro proprio stasera di domenica 22 marzo presenteranno il disco in formazione elettrica proprio qui a Milano, da Germi, in via Cicco Simonetta con l'inizio alle 21, quindi potrebbe essere il modo per approfondire, se vi stimola l'ascolto del brano che vi manderò, potrebbe essere un ottimo modo per approfondire il lavoro di Pieradduce e i 37. È una cosa che non si fa quasi più, quella di scoprire dal vivo dei gruppi e delle musiche che non si conoscono, però io cerco di continuare a farlo ed è sempre credo che sia sempre il modo migliore per scoprire un artista, vederlo esibirsi dal vivo, anche perché molto spesso l'esito, il lavoro discografico può essere spesso molto diverso, no? Da quella che è la riproposizione dal vivo della musica, anche perché nella musica dal vivo c'è una verità, no? C'è l'espressione di un momento di comunione tra l'artista e il pubblico, quindi insomma a me piace molto scoprire, ascoltare per la prima volta dal vivo dei gruppi che non conosco. Devo dire che Milano è una città che ci offre ancora la possibilità di fare queste cose. Va bene, allora a me non resta che darvi appuntamento a domenica prossima, sempre dalle 14.30 alle 15.30 e poi in podcast su Radio Popolare, per giocare ancora un po' con il fuoco. A volte ci si scotta, ma ne vale sempre la pena. E allora vi lascio con Pieradduce e i 37 e il loro brano Irrequieto. Buona domenica e buon ascolto a tutte e tutti.
Pronto all'assedio, accerchiato e irrequieto, scendo e mi armo davanti al portone. Parando i colpi mi guardo le spalle, inseguito da chi mi somiglia un po' troppo in quel retrovisore. Tanto da dubitare di me che di te, quasi non fossi bella e preziosa come invece sei. Rimango appostato in difesa su un mastio in cima al torrione, e nulla scorgo e lontano qualcosa si muove, son miracci di pura illusione. Ma credo ancora al mio modo di saperle cogliere, grazie bellezza che porti con te, nemmeno sai come. Ma credo ancora a mio modo di saper toccare la grazia e bellezza che sai ben tenere lontane da me. E attendo e ti attenderò ancora, irrequieto, qui a guardia della mia postazione.